One live. Silvio, allora, hai lo sfondo più bello in assoluto che io abbia mai visto con un ospite collegato, hai la sedia dei miei sogni, cioè il mio sogno sarebbe da sempre fare dei video così, con quello sfondo lì, in quel contesto lì, e invece c'ho questa roba qua triste, capito? Con i libricini, non vale.
Grazie, grazie mille. No, noi ci teniamo molto, rappresenta anche un po', se vuoi, un po' la traccia di vita. Mi sono sempre piaciute le cose vissute, le cose che raccontano un po' di me senza fare troppo show off, e quindi in generale amo vivere ambienti che abbiano una personalità, perché raccontano un po' anche la tua.
Bello, bellissimo, ma dov'è che sei? Aspetta che lo allargo così vedono anche da casa, diciamo, il dietro. Dove sei
siamo
geograficamente?
Siamo nei nostri uffici di Milano, e in particolare siamo in un pezzo del mio studio, che in questo momento diciamo abbiamo adibito a studio di registrazione, super semplice, e basta, tutto qua.
Bellissimo, e intanto è arrivata Solidea Marrone, grande Silvio, non so chi sia Solidea Marrone, ma è arrivata la clac nella chat, ho notato subito.
È una carissima amica, tra l'altro è una bella storia perché è un po'... Devo dire, a parte che mi emoziona molto vederla apparire lì, perché penso non la vedo da almeno 8 anni.
Beh, veramente?
Sì, però è una bella cosa, perché immagina che nella mia vita ho passato circa 41 anni e più o meno la metà l'ho passata a vivere per il mondo, tra Giappone, Cina, Hong Kong, Australia, Corea, Stati Uniti, Medio Oriente, e appunto sull'idea che è la sorella di un mio carissimo amico che peraltro è appena diventato papà, lo saluto, Stefano.
Oh, grande.
È stata una bellissima compagna di avventure in quello del Middle East, ha un marito eccezionale, sono delle persone eccezionali, e quindi questo mi fa sempre ricordare che nella vita devi sicuramente impegnarti tanto, ma devi avere anche la fortuna di trovare delle persone pazzesche.
È proprio la qualità delle persone che hai intorno che fa la differenza nel modo in cui uno riflette, decide. Io devo dire, da quando ho intorno persone di un certo tipo, a partire dalla mia dolce metà, cioè la mia vita è cambiata completamente. Se tu invece sei circondato di persone che, come dire, hanno una visione diversa dalla tua, negativamente parlando, non perché non sia bella la diversità, ma che magari ti tirano giù, che qualunque cosa dici, no, ecco, però monti da dove pensi di andare, è un casino, insomma, così, no? È come giocare a calcio e insieme c'è uno in porta che dice, ragazzi, non la parerò mai, e vabbè, è un casino, insomma, no, se avere persone in gamba che hanno la mentalità giusta.
Pensa, Marco, che in realtà ho sempre avuto questo tratto mio personale estremamente di challenge, in cui mi sono sempre drogato di persone alle quali stavo sul cazzo. Cioè, stare con persone alle quali stai simpatico, sinceramente non è divertente. La parte interessante era usare gli altri, soprattutto quelli a cui non andavo a genio, per capire che cazzo di me non andava, per riuscire a migliorare me stesso e a trovare un dialogo anche con queste persone. Quindi le ho sempre trovate un po' la versione reale di quella famosa room of improvement che spesso ci raccontano tutte HR, tutti questi psicologi e quant'altro, quando di fatto ce l'hai a gratis con tutti quelli, ma da quello del mattino che ti si incazza al semaforo perché in qualche maniera non so che cavolo hai fatto, gli hai fatto un torto e dici, ma chissà che cosa ho sbagliato, nel frattempo ti ha mandato a cagare 65 volte e poi con un ufficio dici, ok, here we go. Però ecco, nella vita è stato molto importante per me questo.
Mi piace questa idea di avere intorno gente che diciamo da utilizzare per migliorarsi. Nel frattempo, cioè, guarda Silvio, adesso io non so come tu sia messo a livello di relazioni, però ti segnalo che in chat, insomma, sono arrivati vari complimenti e vari interessamenti. Ecco, Alexia Face dice: eccomi Silvio, sei il numero uno, io sono una sua groupie dal 1997.
Ma lei non vale, è una mia compagna delle superiori, gli voglio un bene dell'anima, bellissimo ricordo.
Ah, ok. Vabbè, allora ti do Patrizia Caridi. Vabbè, insomma, se vuole posso stare sul cazzo di te, se gli lasciamo il mio numero. Insomma, hai, come dire, riscosso subito un grande grazie. Successo. Bene, bene. Mi
no,
ricordi
nella mia vita la... sono felicemente innamorato di Giulia. Ho una bellissima okay. bambina, Luce, che è arrivata da circa 13 mesi. E
ah, grande.
Ci ha cambiato la vita, non dormiamo un cazzo, però esatto. Il giorno... è una persona, devo dire la cosa, forse la persona alla quale, come dicevamo prima, spero di stare più simpatico.
Guarda, l'altro giorno, sai cosa, Silvio? Parlavo, e poi ovviamente mi interessa parlare insomma, di business, di Golden Goose, eccetera, eccetera, della tua attività, però l'altro giorno parlavo con un amico che diceva è incredibile come rispetto ai figli, io ne ho quattro, rispetto ai figli... La fidanzata o il fidanzato che diventeranno marito e moglie sia una delle persone in assoluto più importanti per tutti, perché se sposa una persona problematica o che non va bene, cioè l'impatto è su tutta la famiglia, e quindi c'è una grande attenzione, capito, a dire ma c'è la persona giusta o meno. No, è fondamentale, la persona che sposi è fondamentale.
Totalmente d'accordo, assolutamente, e non solo per quanto riguarda la gestione, diciamo, familiare, ma anche proprio per la gestione delle proprie emozioni, delle proprie intuizioni, perché le migliori intuizioni comunque sono quelle vere, non sono quelle studiate, e sapere che il tuo mondo, diciamo, che genera queste emozioni, queste intuizioni, che è quello comunque emotivo, quindi a maggior ragione la tua moglie o compagna che sia, deve essere quella persona che si prende cura di far sì che tu stia bene nell'anima, perché se non hai un animo pulito e non hai un animo positivo, difficilmente crei qualcosa che funziona.
Resta un secondo su questo tema dell'intuizione, perché ieri ho avuto una discussione con una delle persone che lavora con me. È arrivata una proposta grossa per un progetto. E io ci ho pensato un attimo e poi a pelle ho detto no, non, c'è qualcosa che non mi torna, lasciamo perdere. E lui mi ha guardato come dire sei fuori di testa, cioè ma perché siamo... E anche quello che ha fatto l'offerta ha detto ma sei fuori di testa, cioè, però la mia intuizione dice no, c'è qualcosa che non va lì, ok? E chiaramente uno magari se lo può permettere in un certo momento della propria carriera di fare certe scelte, però che peso dai, diciamo, lavorativamente all'intuizione in un mondo che ragiona tutto sui dati, cose, statistiche, big data, analisi?
Ma guarda, direi che darei un 30%, dividerei, okay. Cioè, ovviamente uno dice sono tre punti che fanno 30-30-30, poi c'è l'uno che è il culo, ovviamente, che è fondamentale, però diciamo l'intuizione secondo me è il 30%, la famosa pancia, perché non è cuore, non è testa, è proprio pancia, è quella cosa a parte, come dicevi tu poc'anzi, ti viene così. La cosa che faccio immediatamente dopo, ok, è alzare il telefono e chiamare Danilo, diciamo, un amico socio di sempre, che diciamo è esattamente ciò che non è la panza, ok, ma è una persona invece molto cerebrale, molto severa, e quindi esattamente l'opposto di me, e mi faccio un po' di così di challenge. E la terza cosa che faccio è provare a vendere quell'idea, quell'intuizione immediatamente a chi c'ho di fianco all'ufficio, chiunque passi dal cameriere al collega dello stile o al collega dell'information technology o whatever. La prima cosa che fai è che se riesci a raccontarla a una persona, vuol dire che la puoi raccontare a miliardi di persone.
Forte, mi piace, la sperimenterò qua a Brighton con mio cane Bobby Biscuit, gli racconterò le mie intuizioni. Ascoltami Silvio, ma ti chiama Taylor ogni tanto? Dimmi la verità, ti telefono ogni tanto, o Selena per dirti però io una scarpetta così vorrei qualcosa, una sneaker più... Ti capitano queste telefonate oppure diciamo no, non si può dire o non lo so?
No, allora diciamo che in realtà per me Golden non è la scarpa o non è la sneaker, ma è molto di più. Parlando appunto prima di amore, di intuizione, ci tengo sempre a ricordare che in questa azienda io non ho inventato assolutamente nulla. È un'azienda che nasce da un percorso, in realtà ha una matrice, per quanto mi riguarda, con l'azienda molto pragmatica, perché nasce da un'acquisizione di un fondo di investimento. Conosco appunto i due fondatori, Alessandro e Francesca, ma soprattutto conosco due persone estremamente innamorate tra di loro. E guarda, tornando a quello che dicevi prima, trovare ancora due persone che si amino davvero, ma veramente, non chiacchiere, cioè lavorare 20 ore su 24 al giorno per quasi 13 anni, creare un brand da zero. E poi arriva il Silvio, il fondo di investimento, che si trova a confrontarsi quindi con dei parametri che non sono appunto il dato del CRM, che non è digital, che non è questo, ma è semplicemente con due persone che hanno fatto un qualcosa semplicemente con amore, ma è enormemente rilevante. Ecco, cavolo, trovarsi davanti a una cosa del genere, prima di arrivare a Selena Gomez o a qualsiasi celebrity del pianeta, la prima cosa che loro mi segnarono, ma in me, devo dire, trovò terreno fertile, era credi semplicemente in quello che fai, perché noi ci abbiamo creduto tantissimo, abbiamo fatto un sacco di errori, abbiamo fatto talvolta anche cose giuste, ma ci abbiamo creduto tantissimo, e l'eredità nel cedere quindi la proprietà di questa azienda a un soggetto terzo, quindi questo fondo di investimento, che in quel caso poi mi vedeva nella parte di gestione del business, la parte che ho sentito più forte era quella di dire: cavolo, qui ragazzi, it's not about sneakers, ma è riguardo qualcosa di molto più grande. Quindi la prima domanda che mi feci fu: tu avrai abbastanza amore per questo progetto? Riuscire a deliverare l'ambizione che hanno questi ragazzi? E in realtà la risposta non ce l'avevo. E tornando a quello che dicevo in incipit, tutta la mia squadra, tutta la nostra azienda ci ha permesso di crescere questo amore, e oggi Golden, mi piace sempre ricordarlo, forse è veramente un brand of love piuttosto che un brand of sneakers, perché tutta la nostra gente è veramente innamorata di noi, incluse anche quelle celebrity che tu citavi, e moltissime altre che, pensa, di fatto poi io ho conosciuto quasi sempre per caso, girando le nostre botteghe. Penso ancora a DeAndre Hopkins, che è il più grande receiver di NFL, era a Parigi, si stava provando due sneaker, io nasco come commesso, quindi ce l'ho proprio nel sangue, che ogni volta vedo che provo qualcosa devo andare lì e vendergliela, perché sennò sto male, ok? Gliela devo raccontare, devo dire un pezzo in più, e così mi fa, ha detto: ma by the way, ma tu cosa fai? Fa: ma guarda, io sono semplicemente il più grande receiver della NFL, purtroppo caschi male, perché io ho solo un amore da quel punto di vista, che si chiama Ferrari, oltre a questo non è che ne capisca molto, però ti credo. Da lì poi in realtà è stata una bellissima amicizia che è nata, ho fatto già due Super Bowl con lui.
Ma dai!
Oggi, insomma, devo dire, molto molto bello. E ma quindi sì, per amore, non per prodotto.
Scusami Silvio, ma in questi casi, sul tema dei personaggi famosi, i rapporti sono solo rapporti commerciali, dove quindi tu vedi la Taylor Swift di turno che mette le scarpe, oppure semplicemente decide Angelina Jolie, gli piacciono le scarpe, se le mette su, si fa una foto su Instagram e dice: che figata questo. Cioè, esiste ancora questa parte?
Quando tu parlavi stavo pensando alla mia PR, che poverina, dal giorno che l'abbiamo assunta ha detto: mi raccomando, non dare mai un cazzo a nessuna celebrity.
Veramente?
Ti giuro. E tu devi fare un altro mestiere, devi riuscire a raccontare la nostra storia, che è complessa, perché raccontare una storia d'amore è molto più complesso che raccontare una scopata, è molto più complesso. Quindi da questo punto di vista, tornando alle celebrity, semplicemente vanno in negozio, se le mettono, sono felici di far parte di noi, talvolta ci scrivono, ma più di questo sinceramente non mi interessa, perché per me è davvero obsoleto pensare che esista una celebrity. Cioè, ognuno di noi, ragazzi, è rilevante, non importante, perché il concetto di importante è veramente anni 90. Per me il concetto moderno è davvero di essere delle persone rilevanti. In che modo? Anche la mia fidanzata, che la notte si sveglia 5 volte perché mia figlia non riesce a dormire, per me fa una cosa di un rilevante enorme. Io che quando lei è stanca cambio i pannolini come se fossi cintura nera di pannolino, sento di fare una cosa estremamente rilevante, non sicuramente facendo semplicemente dei grandi fatturati con Golden Goose.
Però Silvio, diciamo a livello di comunicazione è chiaro che se, che ne so, Jay-Z dice che questa tazza è bellissima o che il pelato di Brighton è un figo pazzesco, è ovvio che c'è un impatto, no, sul business, sulla vendita. Però non è una parte di comunicazione che seguite voi, no?
No, noi non ci crediamo affatto, sono tutte fiammate queste cose, non ci crediamo perché... Sicuramente, con tutto il rispetto per dei mostri tipo Jay-Z, Kanye West, che ragazzi, che devi dire, sono fantastici, dei mostri di comunicazione, il problema è che si perde di vista lo scopo. E secondo me questo nella vita è fondamentale, sia come persone che come leader comunque di un collettivo, come quando appunto sei un amministratore delegato, ritengo che sia importantissimo non perdere mai il focus. E il focus di questa azienda è raccontare una storia d'amore. Non avrò 40 milioni di follower, ne abbiamo circa 700.000, ma ti assicuro che quanto sono innamorati di noi quei 700.000, nessun brand ce l'ha. E sai perché? Perché tutto questo si è creato in più di 20 anni, si è creato lentamente. Anche questo concetto della conversation, dei social, è tutto giusto, ma non dimentichiamoci che sono dei tools. Il modo in cui tu li utilizzi è quello che fa la differenza. Non è che tutto quello che abbiamo vissuto tu nella tua infanzia, io nella mia infanzia, e tutte le persone nel mondo che oggi utilizzano questi social sia da buttare nel cestino. Ritengo invece che ci sia un livello di profondità dal quale noi arriviamo che dopo l'enfasi della novità del social debba portare anche tutto ciò che è i nuovi tools di comunicazione a un livello superiore che è quello di un aspetto più di qualità della comunicazione, non solo della quantità.
Assolutamente no, concordo. Volevo, scusami, tornare Silvio un secondo a quando sei entrato in Golden Goose. Peraltro operazione, adesso non so se il dato sia pubblico, io ho visto qualche numero, ma insomma operazioncina non da 100.000 lire, ecco, non so se si può dire il dato, però è stata un'acquisizione rilevante, soprattutto per un'azienda italiana. Adesso non so quante startup abbiano fatto una vendita di questo tipo.
Mi permetto di dire su questo, siamo molto orgogliosi perché di fatto, escludendo eventuali IPO, quindi quotazioni in borsa di brand moda, Golden Goose è di fatto l'operazione di buyout, quindi di vendita tra fondo a un altro fondo, compiutasi in Italia e non solo, più grande in assoluto e di sicuro più grande del 2020. Che quindi, se pensiamo anche, facciamo un perimetro dell'anno, se vuoi ancora del valore in più.
Certo, soprattutto in un anno così molto, molto complessa. Ma dimmi una cosa, scusami, quando entri in un'azienda, no? Anzi, ti faccio un passo prima. Tu che esperienza avevi prima, pre-Golden, che cosa facevi?
Ma di fatto ho fatto un po' quello che è il percorso tipico di un commerciale, appunto dopo gli studi universitari, tra l'altro nella severissima e drittissima Bocconi, io ci avevo però sto fuoco dentro, pensa, nel frattempo facevo il cameriere ai Savini.
Ma esiste ancora Savini a Milano?
Sì, esiste, ma non è più quella roba vecchia nella quale mi piaceva lavorare a me, perché a me in quelle cose lì mi piacciono le cose vecchie, quelle cose in cui c'era ancora... la posata d'argento, c'era ancora da passare con aceto e limone la sera prima di tornare a casa alle 2 del mattino, tutta l'argenteria, via dicendo. Però ecco, anche in quelle cose lì ho imparato tantissimo. Servivi l'ingegner Beltrami che aveva 120 anni, che voleva il riso solo in quella quantità, in quel modo, tutto. E anche questo io lo adoravo. In generale, ecco, ho una vita che è stata segnata dagli altri, mi sono sempre speso tantissimo per gli altri, prima appunto come commesso, ho avuto la fortuna di poter lavorare in una startup bellissima che si chiamava Alexander McQueen e che oggi appunto è una grandissima brand conglomerato del gruppo Kering, a quel tempo era appena nato, eravamo 36 dipendenti e forse solamente quando arriveremo poi al punto finale capirai anche tu perché è stata così importante. Ho avuto una capa pazzesca perché io arrivavo un po' numerico, un po' così, sai, economista, bocconiano, via dicendo, e però con questo fuoco appunto di imparare un sacco, e c'avevo una capa che era una sarta, era la direttrice del negozio, e quindi mi insegnò tantissimo da un punto di vista proprio del prodotto, cos'era una battitura a tre aghi, a due aghi, cos'era una mussola, cos'era un cotone, cos'era la lana, via dicendo.
Che cos'è la battitura a tre aghi? Questa è, sembra togli la cera, metti la cera, che cos'è?
No, in realtà queste cuciture che tu vedi nella tua felpa, via dicendo, ce l'avrai probabilmente ad ago singolo, poi magari ci sono delle macchine da cucire che fanno delle battiture diverse a seconda di quanto è più o meno resistente un tessuto, no? Perché se il tessuto okay. è molto leggero, non puoi mettere solo una cucitura, quindi ha bisogno di essere un po' più
sostenuto. Okay.
E poi da lì, tramite diciamo varie vicissitudini, finisco nella colossale, grandissima Giorgio Armani, un'azienda che per me è stata importantissima. Ho davvero un ricordo bellissimo. Di nuovo, quello che sarebbe stato il mio capo, caro Andrea Paoluzzi, che saluto tantissimo, che oggi è presidente di Armani Exchange, all'interno ancora di Giorgio Armani, nella quale ti conoscono, non si sa per quale motivo, come dicevi tu prima, intuizione, e dicono: ma va a testa faccia qua, sto qua, secondo me c'è i numeri per fare quella cosa, che tu nemmeno lo sai. E questo è molto importante nella vita, avere qualcuno
sì.
che riesca
che a ti scopre in un qualche modo, sì.
Esatto, ma la cosa bella è che non ti passa tutta la giornata a riempirti il cervello che sei il numero uno. No, capisci che ha intuito qualcosa in te, ma ti fa evolvere piano piano, perché questo è anche importante, non puoi... E quel piano piano per me è significato circa 6 mesi con la mia 1.9 JTD in giro per... il nord-est d'Italia, per Armani Jeans, andare da questi retailer perennemente incazzati ma perennemente felici, insomma, non capivo mai niente, cioè momento erano incazzati ma poi in realtà facevano un sacco di milioni perché ti dicevano che avevano 20 appartamenti, tutta una roba incredibile. Morale della favola, dopo circa 6 mesi, era un giovedì, me lo ricordo ancora, il mio capo venne da me e mi disse: guarda che lunedì vai a Hong Kong. E ho detto: in che senso? No, vai a vivere. Ah, veramente? Ah. Quindi andai a casa.
E in questo, scusa se ti interrompo, ma in questo con il signor Armani, perché non so, tutti lo chiamano sempre il signor Armani, eri in contatto ogni tanto, lo vedevi, che poi mi dicono lavori ancora sempre, sii attento a tutto, sempre super sul pezzo.
Beh, lavorare in Giorgio Armani e pensare di non incontrare mai il signor Armani è impossibile, perché il signor Armani, ragazzi, è il più grande lavoratore della terra. Lui è
quindi lui è sempre lì, non è leggenda.
In qualsiasi nazione, numero uno okay. Anzi, internamente la parte business lo chiamava proprio il presidente, cioè per noi era proprio il presidente, ah. Cioè, ma è una persona, ragazzi, non voglio fare dei commiati inutili, perché tanto lo sa tutto il mondo chi è il signor okay. Armani.
Ma intimorito, cioè averlo davanti, perché è uno che, come dire...
Hai usato la parola giusta, pazzesco, si vede, ah. L'hai incontrato tu per caso?
Mai incontrato.
Ma hai usato la parola giusta, perché nonostante non sia esattamente l'uomo di 2,20 m, particolarmente loud, perché è una persona molto semplice, ragazzi, ti giuro, io ho ancora questa scena in testa. Stavo facendo l'area manager, quindi vendevo al tavolo, ok, questa volta non ai clienti finali ma appunto a dei commercianti. Ragazzi, che tu ci creda o no, Marco, a un certo punto dissi: ma che cazzo c'è? Mi girai ed era entrato il signor Armani dentro la showroom. Cioè, ha un tale carisma che tu, senza vederlo, è pazzesco. E wow. Quello che ti dà è un grande rispetto, cioè ti incute rispetto, e dall'altro appunto anche timore, perché comunque, ragazzi, c'ha due occhi che sono... Sì. dentro, mamma mia. Grande persona, grande okay. persona. Però purtroppo non avevo questa fortuna, io ero destinato, come ti dicevo, a mangiare zampe di gallina, a mangiare le cose più incredibili, anche se poi in realtà a me piace un sacco, perché comunque mangiare vuol dire anche capire della cultura dove vai, ma in realtà poi avrei scoperto che non era solo Hong Kong, appunto avrei avuto casa anche a Tokyo, che sarebbe stata probabilmente l'esperienza più difficile in assoluto della mia vita, perché sono davvero, davvero, davvero molto diversi da noi, ma molto diversi da te, che dopo quasi 4 anni di quella vita, dico sempre, sarebbe bello che un giapponese passasse 4 anni in Italia, che un italiano passasse 4 anni della sua vita in Giappone, perché c'è sicuramente molto, molto da imparare da entrambe. Sta di fatto che A un certo punto, dopo aver aperto più di 90 negozi da Urumqi ad Harbin fino a Melbourne, passando
aspetta,
per
aspetta, ore... aspetta, aspetta, che... Già aprirne uno mi sembra complicato. Come si fa a aprire un negozio in Giappone? Cioè vai lì e che cosa fai? Che cosa hai fatto? Sei arrivato lì? Come si fa a aprire?
Germani è assolutamente, insomma, una macchina da guerra da quel punto di vista. È un'azienda che ha dei partner, con i partner locali che quindi ti aiutano a bypassare tematiche culturali da un punto di vista anche legale, da un punto di vista di feasibility, no? Della messa a terra appunto di un negozio. La parte più importante, diciamo, di un manager lato brand è quello dell'apertura in maniera sinergica a quel tempo, perché la Giorgio Armani aveva 7 brand, quindi con tutti gli altri brand, e sinergica soprattutto poi alla penetrazione geografica e al modo proprio che ha il brand di riuscire a servire poi il consumatore. Stiamo parlando dei primi anni 2000, quando la Cina era ancora una Cina preolimpica, che per noi, okay, diciamo, del settore dividiamo proprio una Cina preolimpica e una Cina post-olimpica, perché cambiò completamente tutto. Cioè è un governo così fuori da qualsiasi senso per noi, che si è messo in testa in 15 anni di trasformare i cinesi in giapponesi, cioè tutti precisi, tutti perfetti. Oh ragazzi, nel 2008 io ho assistito a delle scene dove li mettevano in piazza e dicevano: se tu provi a sputare ti prendo a bastonate. E ti giuro, oggi tu vai a Shanghai, a Pechino, ti sembra di stare, non lo so,
l'ultima volta sono stato a Shanghai un paio d'anni fa, cioè New York.
No, molto meglio, molto,
cioè,
meglio.
Cioè, dico super avanti, super avanti, peraltro super sicura, almeno la mia percezione era molto così, insomma, vabbè.
Diciamo, okay, diciamo se le pene sono certe, ecco, mettiamo così.
Ecco, no certo, poi possiamo entrare nel merito della tipologia di governo cinese, questo è un altro discorso, però diciamo a livello di funzionamento funziona. Ma ok, quindi 90 negozi, a quel punto sei tornato indietro.
Esatto, a quel punto lì no, sai che cosa è successo? Attimo famoso di intuizione, quello di cui si parlava all'inizio, e ho detto: Silvio, ma che cazzo stai facendo? Cioè, stai facendo 200 voli all'anno, guadagni un botto di soldi, hai neanche 30 anni, fai una vita che neanche mai l'avresti sognata. Ma tu come stai? Come ti senti in questa cosa? E mi resi conto che in questo mi piace sempre ricordarlo, perché ci tengo tanto, perché sono legato comunque anche alle mie radici, sono un po' veneto, ok? Il fatto proprio, mi è mancato il fatto di creare valore. Forse l'unico lack, non della Giorgio Armani, ma delle aziende, di come erano impostate, e poi diventerà, come ti racconterò in seguito, forse la mia più grande ossessione, mi resi conto che io facevo già parte di un mondo di manager che non erano vocati all'EBITDA, non erano vocati al fatturato, ma erano vocati al concetto di valore, che a quel tempo, ti assicuro, era super
lontano,
astruso. Cioè, tu parlavi a gente di valore, cioè, che cazzo stai dicendo? Che succede? Spippolando un po' su internet e quant'altro, vedevo questa operazione tra Carlyle e Moncler succedere. Quindi Carlyle, per chi non lo sapesse, è uno dei più grandi fondi di investimento al mondo. Aveva fatto questa bellissima operazione appunto con Remo Ruffini su Moncler. Era quindi l'inizio, forse più eclatante, dell'ingresso di queste entità portatrici di pragmaticità e di progettualità all'interno di entità come quelle della moda, dove la progettualità era spesso limitata all'aspetto creativo o di prodotto, ma mai a un punto di vista strategico long term. Perché, come sicuramente qualcun altro ti aveva raccontato in qualche altra intervista, è un po' sostanzialmente la differenza tra gli italiani e i francesi. Cioè, i francesi sono strategici, ma ha voglia di essere strategici. Tutti i brand che loro gestiscono non hanno il fondatore, il proprietario dentro. Noi italiani abbiamo il signor Armani, Giorgio Armani.
Certo.
Non abbiamo uno stilista. In Montberto, Remo Ruffini, che comunque non
l'ha creato. Brunello, lui, Cuscinelli e via così, insomma.
Gabbana. Cioè, tu non puoi pensare in questo momento di... immaginati Dolce Gabbana senza Dolce Gabbana, non può essere. Cioè, Dolce
però
Gabbana,
scusami Silvio, scusa la mia ignoranza, ma Valentino invece è uscito, o sbaglio?
Assolutamente
è uscito, ok.
E infatti fa parte di un fondo. Okay, non è un'azienda che cammina con le sue gambe. E quindi, o meglio, assolutamente come cammina per le sue gambe, ma ha dietro comunque un'organizzazione che ne ha assicurato la, diciamo, la successione, no? Che tra l'altro di grande successo, quindi un altro esempio, come appunto tu riporti, di grande successo. Ecco, Golden, e qua arriviamo poi a noi, arriva come? Arriva quindi da questa intuizione in cui dico, ragazzi, io devo generare valore, esistono questi fondi, quindi che comprano questi brand, e mi imbatto in questa Roberta Benaglia. Questa persona che di nuovo
questa Roberta
la mia vita in maniera
sempre
totale.
Donne, sì, le sempre donne cambiano la tua vita, noto.
Okay. Sì, guarda, e questo tornerà, perché poi te ne racconto una in merito. Okay. Che succede? Conosco questa Roberta Benaglia, dicevo 30 anni, lei 34, era capa di un fondo di investimento, cioè tu immagini 34 anni, donna, una bellissima donna, con quattro palle sotto così, amministratore delegato di questo fondo, per carità, non enorme, ma comunque per me che cominciavo già un fondo di 100 milioni, mi sembrava una roba, 100 milioni, una cifra enorme, via dicendo, che aveva appena acquisito questo brand che secondo me era fantastico, si chiamava Sandek, conosciamo più o meno tutti, i costumi da bagno con l'arcobaleno dietro, e dissi nella mia testa, beh cazzo, ma è una figata, cioè è comunque un brand vintage, c'è comunque da 60 anni, il prodotto c'è, il fondo di investimento c'è, e via dicendo, ma sai che c'è, io lascio tutto e vado in questa azienda e vediamo di diventare un imprenditore, no? Quindi abbandono i mega viaggi, casa a Hong Kong, casa a Tokyo, il network più pazzesco del mondo, perché figurati la Giorgio Armani che razza di network ti può offrire, una cosa incredibile, ho conosciuto delle persone eccezionali, e vado a Campi di Bisenzio, ok? Quindi di fatto c'erano sempre i cinesi, perché a Prato insomma c'è penso la più grossa comunità.
Infatti stavo per chiederti, Campi di Bisenzio, la mia geografia non mi permette di sapere
Prato,
dove
Prato.
Ok, Prato.
Vado a Prato, quindi da Tokyo a Prato, e di base entro dentro.
Da Tokyo a Prato, Silvia, è un salto cosmico da Tokyo a Prato.
Però mi credi, ero così lucido in quello che vedevo nella mia testa, cioè avevo le idee così chiare nel sapere che dovevo cambiare da manager a imprenditore, tra l'altro un imprenditore diverso, manageriale e finanziario, ok? Che non vedevo l'ora di avere questa sfida, che era pagata un terzo di quello che guadagnavo prima, non c'era nessun tipo di glam, ma il glam vero per me era ficcarmi dentro un'azienda comunque padronale, perché comunque
traduci glam per persone normali.
Beh, glam te la potrei tradurre in
non c'era niente di particolarmente figo, insomma, una cosa
no, okay. Non è la moda per come ce la immaginiamo, anzi molto, se vuoi, consumer, molto commodity. Però se uno mi dovesse chiedere davvero qual è il tratto della mia vita che è stato più determinante, sarebbero stati poi quei 3 anni e mezzo passati appunto in questa Sandek, perché e questo ci aggancia a quello che secondo me lato manager e anche come lato persona è quello che fa la differenza nella vita. Ragazzi, ho passato 3 anni e mezzo non di merda, ma una cosa, cioè era l'azienda perfetta, perché aveva tutti gli errori possibili.
Ok.
E quindi lavorare in un ambiente in cui le persone non sono solidali, il prodotto è sempre quello, non riesce a trasformare, a fare una cosa in più, diciamo il cash flow, per come lo diciamo noi manager, quindi per spiegarlo alle persone, di fatto cash flow è
le entrate, il grano che entra ogni mese,
il grano nelle tasche, esatto, era leggermente dilatato, cioè tu spendevi i tuoi primi sonnini per una lettera di credito per pagare il tuo fornitore cinese o vietnamita, diciamo a gennaio, bene, tu riprendevi i denari investiti a gennaio più o meno tra l'intorno di ottobre e novembre. Nel mezzo, ragazzi, c'era tanta di quella creatività, ma non creatività di prodotto, creatività davvero da imprenditore. Cioè, ho avuto dei mesi in cui non mi sono neanche pagato lo stipendio per pagare i ragazzi, perché avevi deciso di fare l'investimento di quel negozio a Saint-Tropez, che comunque avevi dovuto pagarlo il fornitore che ti ha fatto il negozio, per pagare quello, magari non ti pagavi lo stipendio, e facevi in modo, insomma, che i ragazzi potessero invece non accorgersi di nulla, perché tu ogni giorno dovevi dire che eravamo i numeri uno.
Certo.
Questo, perché sai, i soldi possono mancare, ma se il morale va a terra, finisce tutto il gioco. E nonostante ciò, comunque, fu una storia bellissima, perché da circa 16 milioni passammo a quasi 25 milioni. Fu l'occasione non solo per conoscere Roberta, ma anche il mio carissimo amico Davide De Giglio, che anche lui arrivava da un periodo difficile della sua vita. Ci incontrammo tutti quanti assieme e poi sarebbe stato il cofondatore di New Gas Group e di Off-White, un altro brand che nel mondo contemporaneo, insomma, ha saputo raccontare qualcosa, secondo me, di molto importante. Ed è bello sempre ricordare che da un progetto così difficile poi sono uscite due storie così belle, appunto, da un punto di vista manageriale, come lui appunto su Off-White e sottoscritto poi su Golden Goose. Che nasce come? Nasce di nuovo grazie a questa Roberta Benaglia, ok?
Quindi è sempre stata lei che ti ha connesso su questa opportunità.
Sempre Roberta Benaglia, esatto. Che mi dice, una matta, guarda, un giorno secondo me la dovresti intervistare, perché è pazzesca lei, E praticamente, al di là delle facili battute, è davvero una donna con le palle. E quando dico così, non è una donna, cioè una non donna, è assolutamente donna, ma diciamo ha un forte ascendente pragmatico. E nell'arco poi, quindi, di questo percorso, uno dice, ma quindi hai lasciato Armani che volevi fare valore. Sei andato in Sandec e da quello che tu ci dici non, hai
non è stato, esatto.
Esatto, perché creare valore poi in termini finanziari vuol dire comprare un'azienda a un valore e rivendere quell'azienda a un valore evidentemente maggiore, avere una plusvalenza e prendere una parte di quella plusvalenza
certo.
Come da accordi. In Sandec non è successo. Ecco.
Okay.
E torna questa Roberta Benaglia e mi dice, dopo avermi proposto questa Sandec, mi fa, guarda Silvio, avrei questo progetto pazzesco che si chiama Golden Goose. Io la guardo e dico, oh, ma i soldi ci sono? No. E da lì, torniamo appunto al punto iniziale, mi presenta appunto Alessandro e Francesca, i due fondatori, e da lì il resto è storia. Insomma, fu amore a prima vista, come tutte quante le grandi storie d'amore, anche quelle allargate, perché quindi dall'essere la loro storia d'amore iniziava ad essere la storia d'amore allargata al sottoscritto, a Danilo, a Sandro, che sarebbero stati poi i miei amici soci che con me hanno affrontato questa bellissima storia a partire dal 2013, quando ci fu l'acquisizione per 50 milioni di euro, e giusto per parlare di cifre, appunto dopo 7 anni l'abbiamo ultimamente rivenduta per 1,3 miliardi, e quindi devo dire che è una storia veramente molto bella.
Era il numero che dicevo, c'è un leggero, una leggera plusvalenza lì, quindi no, sono numeri insomma notevolissimi, che non li senti dire in giro. Sono numeri da unicorn della Silicon Valley, quando dici ecco hanno venduto per 1 billion. In Italia è difficile sentirli, ecco. Ascoltami, c'è Chiara Bognolo che dice, feci un colloquio con Silvio un paio di anni fa negli uffici di Golden Goose a Marghera. Dopo averlo contato su LinkedIn, superumano e piacevole, spero di avere occasione di incontrarlo di nuovo, però capisco che non l'hai presa. Cioè, è rimasta piacevolmente soddisfatta, però capisco che non è andata bene, se no direbbe lavoro adesso per lui, capito? Quindi anche se una non la prendi, ugualmente sei simpatico, non vale, basta, cioè.
No, ma guarda, è solo per un motivo. In realtà vorrei correggere un pezzettino di quello che hai detto. Noi non assumiamo nessuno, noi normalmente accogliamo persone nel nostro collettivo, e ci tengo tanto a dire questo, non per essere prosaico, però ho nella testa, so che quella persona potrà crescere con noi, ma assumerla per fare un lavoro può andare benissimo in 1,000 altre aziende.
Okay.
Perché la Golden è molto di più di un lavoro, e questo fa un po' da introduzione a un passaggio, secondo me, fondamentale, a quello che tu dicevi all'inizio. Storicamente ti dicono sempre, guarda che il lavoro è lavoro, la vita è vita. Per me è una boiata incredibile, non è vero. Secondo me invece il lavoro è vita e la vita è lavoro, assolutamente, perché noi siamo lo specchio di quello che viviamo fuori dal lavoro, e a casa siamo lo specchio di quello che viviamo al lavoro. Quante volte ognuno di noi, siccome si trova male al lavoro, torna a casa sempre incazzato, sempre con il rospo ingoiato, gestisce male anche la sua relazione con il partner, magari con il figlio e quant'altro. Quindi, se è vero che c'è una responsabilità dell'ambiente aziendale nei confronti delle famiglie, credo che anche al contrario, ognuno dei, diciamo, dei dipendenti di un'azienda ha l'onere e diciamo il dovere di svolgere una vita personale al pieno delle sue possibilità, perché così potrà essere di successo anche sul lavoro. Perché se noi cerchiamo i compromessi a casa, li cercheremo anche al lavoro.
Certo.
E questo non va bene, non va bene.
Una cosa, Silvio, aiutami a capire. Tutte le aziende, se vai a fare un colloquio, diciamo quasi tutte, soprattutto negli ultimi anni, si vendono come, no, il posto fighissimo, i grandi valori, l'etica, l'attenzione, siamo una grande famiglia, namo famo, e poi nella verità dei fatti, nella maggior parte dei casi, non è così. Cioè, entri in un'azienda e poi interessa solo vedere alla fine, no, della trimestrale com'è l'utile o com'è l'EBITDA. E però ci sono altre aziende, e tu sei un caso, che invece riescono a trasformare queste belle parole in una realtà, no? Vissuta tutti i giorni, c'è una cultura aziendale vera che porta avanti dei valori. Com'è che si fa a fare questo passaggio? Cioè, qual è la differenza, secondo te, per riuscire effettivamente a creare delle realtà che abbiano all'interno poi un valore non solo economico, ma anche di qualità per tutti quanti?
Bellissima domanda, sono felice che tu me la faccia perché l'ho vissuta sulla mia pelle, prima come, diciamo, parte di un team e oggi come leader di un team. E partendo dal concetto che nella vita credo che tu voglia per gli altri tutto ciò che vorresti per te stesso, ok? Bene, nella mia vita ho sempre immaginato un mondo in cui, quindi proprio un mondo che non fosse solamente quello aziendale, ok? Proprio un mondo anche all'esterno in cui la parola chiave fosse gentilezza, un mondo in cui non vincesse il bullo, un mondo in cui vincesse chi se lo merita, un mondo in cui anche chi non ha vinto comunque ha avuto modo di avere voce, un mondo in cui non c'erano le razze, un mondo in cui non c'era uomo o donna, non c'era genere di ogni tipo. Beh, ma sai che avendo viaggiato tanto ed essendo una persona molto intensa, io mi reputo intenso, per me nulla è banale, nulla è a caso. In ogni cosa ci vado fino in fondo, con il cuore, con la testa. Beh, quando mi sono ritrovato a essere leader del nostro collettivo, questo è stato esattamente quello che mi ha ispirato. E oggi, sono sincero, saremo esattamente come ce l'avevo in testa, mai, perché sennò potrei dirmi, tra virgolette, terminato. In realtà penso che possiamo ancora fare molto meglio, perché la società fuori da questa azienda sta evolvendo tantissimo e quindi noi possiamo evolvere con essa, una grande opportunità. Però per dare quindi la risposta dopo questo preambolo alla tua domanda è: ci devi credere, Marco, ci devi credere. Non è un business. Il fatto di essere leader di persone è cosa da persone, non è cosa da slide di PowerPoint. Quindi ci deve essere prima di tutto una onesta presa di posizione di quel leader al quale insieme degli shareholder o gli investitori o quant'altro chiedono di avere un'azienda, come dici tu, appunto, inclusiva, diverse, socialmente, diciamo, rilevante. Beh, la prima domanda che mi farei da leader è: ma io ci credo? O devo farlo? Perché se devo farlo, non ce la farò mai. Perché okay, tu non puoi fare niente con le persone. Tu con le persone puoi solamente creare ed entrare proprio dentro le loro anime. E se come leader non sai fare questo, non sei un leader, ma sei semplicemente una comparsa, non sei niente.
Mi piace tantissimo quest'ultima, te la ruberò per farci un video, questa frase, diranno: mamma mia che bella frase, non sei un leader ma sei una comparsa, e tu ammonti la frase. Sì, invece era tua. Daniele Grassi ti chiede, a questo punto sono curioso di sapere come si svolge un colloquio in Golden Goose. Anch'io sono curioso, cioè fate...
Mi racconto Google, il mio o quello dei Nitar?
Tutti e due, cioè come funzionano i colloqui? Il tuo come ha funzionato? Immagino, no, a chiacchierare con i fondatori, che quindi non è mai facile.
No, mi racconto come li faccio io, dico, perché è molto diverso, secondo me.
Ok, vai, entrambi.
Abbiamo un HR che è bravissimo, che saluto peraltro, Ferdinando, Che tanto pensa, si chiama Speranza di cognome, l'ho preso per quello.
Esatto, solo per il cognome.
Vuoi di più di un capo HR che si chiama Speranza di cognome? Fantastico, no? Cioè, che gli esatto. devi dire se ti dice di no? Nulla. No, in realtà pensa, normalmente il colloquio funziona come un patibolo. Ecco, credo che credo sia Luca Grassi, credo il ragazzo che c'è.
Daniele Grassi,
ecco, credo che più o meno il 99% di noi che hanno dovuto subire un colloquio lo vivevano appunto, ma come mi dovrò vestire, ma ci avrò il trucco giusto, ma che parole devo dire, sarò troppo poco, sarò interessante o non sarò interessante, cosa ho messo sul curriculum, ho messo che ho fatto Boy Scout oppure no, cioè sono abbastanza politically correct oppure tutte stronzate, pensa, io il curriculum manco lo guardo, cioè proprio zero, niente, la prima cosa che faccio oggi è innanzitutto credo tantissimo nel passaparola, perché credo che, tornando al mio punto di prima, se una persona ha fatto bene nella vita, difficilmente le persone non ne parlano bene. E quindi già quello ti screma una marea di wannabe candidati. Seconda cosa, spesso vado anche su LinkedIn a trovare delle persone in base a quelle che sono un po' le pensate che ho in testa, e spesso sono anche molto diverse da quello che uno potrebbe pensare relativamente alla moda, perché mi piace più il mondo che una persona si porta dietro che non la professione, e questo poi sarà un tratto importante per un'altra cosa che ti racconto in merito ai nostri negozi. E arrivati poi quindi a entrare nella mia stanza, la prima cosa che trovano è una persona che si alza, va da loro, non gli stringe la mano, ahimè adesso con il Covid è così, ma gli batte immediatamente i 5 in questa maniera e dice: ciao grande, come stai? Questo è il modo in cui io do il welcome a una persona.
Okay.
Già lì, al contrario, dicono: minchia, ma qualcosa, lo conoscevo già. Questo è quello che pensa un po' una persona dall'altra parte. Si siede, perché io sono molto fisico anche come persona, da venditore amo l'abbraccio, tutte queste cose, quindi Covid è stato un disastro.
Disastro.
Mi sono rieducato. E si siedono e normalmente gli chiedo, proprio la primissima cosa, da dove vieni? La prima cosa. E loro normalmente mi dicono il nome o la storia dell'azienda da cui, in cui stanno lavorando. Mi dico: no, scusa, non ti ho chiesto questo. Ho detto: da dove vieni? Ma in che senso? Da dove vieni? Proprio qual è la tua città di nascita? E uno dice: ma quale sarà mai l'importante? No, in realtà per me è importante, perché nella mia testa ho imparato che il luogo da cui vieni ti descrive anche poi quello che è stato il tuo percorso, no? Perché per quelli come me, ad esempio, che vengono da i piccoli paesi di campagna, perché io vengo da un piccolo paese di campagna vicino a Verona, Lugagnano di Sona, ci tengo sempre a ricordarlo, 6.000 persone, in realtà la figata qual era? Sono nato là, ma avevo l'ambizione di New York. Era pazzesca questa roba, e io non lo sapevo, però sentivo dentro di me che quel posto non mi bastava. Ecco, io vedo un sacco di persone che vengono ai colloqui che c'hanno dentro quella grinta, che vengono dalla provincia, io sono un grande fan della provincia, che c'hanno questa voglia di spaccare, c'hanno questa voglia di emergere sana, che si portano dietro da quando avevano 6 anni. Quindi tu immagina che figata è per me portarmi dentro una persona che ha avuto, grazie a Dio, una marea di aziende che gli hanno solo fatto fare un lavoro. E poi arrivano da me che invece li faccio esprimere come persone. E quindi più vedo questa carica della persona, che è meno legata al lavoro che dovranno fare, perché per me se è arrivata nel mio ufficio vuol dire che è brava a fare quel lavoro lì. Ma la differenza la farà che caratura di persona sei. Perché
okay.
Non basta che sia solamente Silvio il leader. In un'azienda che oramai ambisce al miliardo di fatturato e non solamente al miliardo di valore, che ambisce ad avere un business per sempre, a raccontare una storia per sempre, deve vivere di tanti leader, non ce ne può essere solamente uno, perché questa storia va portata avanti. E quindi, rispondendo appunto a Daniele, il mio colloquio funziona proprio così, cercando di capire chi è la persona davanti. Poi, capito quello, cosa faccio? Vado subito al sodo e dico: senti, io ci avrei in testa, stiamo assumendo un retail, faccio un esempio, il retail per me è questo. Tu come la vedi? E quindi voglio subito vedere la reazione della persona in base allo scopo per il quale lo sto intervistando. e normalmente, diciamo, funziona.
Dimmi, Speranza, come fai i colloqui, perché tu chiaramente sei il capo supremo, insomma, hai grande libertà di manovra. E invece Speranza, peraltro in chat un genio mi ha detto: io mi chiamo Guadagna di cognome, sono già assunto.
Assolutamente, dobbiamo prendere immediatamente. Ne ho uno bravissimo, però chi lo sa, per qualche filiale, chi lo sa. Sei giovane, lo mando in Giappone, così gli faccio fare un po' di vita in Giappone.
Senti, no Silvio, invece siccome abbiamo ancora 8 minuti e volevo chiederti miliardi di cose, ma siamo andati lunghi, ero curioso di capire invece più sul mercato quale fosse la tua visione rispetto a questo momento storico, covidoso, pandemicoso, eccetera, eccetera, qual era la tua valutazione, proprio così, ognuno la vede in modo diverso, e poi ero curioso invece nel tuo settore quali fossero i trend principali che vedevi, a prescindere, oltre a tutta la parte valoriale che mi è chiara, proprio il mercato come si sta muovendo.
Allora, di nuovo, ci sono due traiettorie, che sono quella, diciamo, proprio prettamente di mercato, e poi quella del come scaricare a terra qualsiasi strategia di mercato. Allora, diciamo che in un mondo pre-Covid la cosa più importante erano le famose 4P, no? Quindi il prodotto, che senza prodotto andavi da nessuna parte, i place, quindi il luogo in cui tu svolgevi quindi questa vendita del prodotto, la promotion, quindi come tu lo raccontavi questo prodotto, e poi i price. Ecco, quello che mi diverte sempre raccontare è che da queste 4P, che sono un po' la base del marketing, per chi comunque è un po' del settore, ritengo che ci sia la quinta P, che sia stata quella che farà evolvere alle 4C, cioè la people, quindi la società che ci circonda, e il cambiamento che il Covid ha solo accelerato, non l'ha portato, l'ha solamente accelerato, era già in corso, ci tengo sempre a ricordare questo. Sarà un mondo in cui il nuovo prodotto sarà il consumatore, il nuovo prezzo sarà la considerazione. Tu oggi non pensi più ma quanto costa quella sneaker, oggi quello che tu pensi è: ma vado a farmi il weekend a Dubai o mi compro la sneaker? Mi compro il telefono o mi compro la TV? Cioè, oramai così funziona nella testa, vai per considerazione, no? Non esiste più la promotion e quindi il marketing, esiste la conversation. Cioè, in un mondo che non approssima più alla geografia, non approssima più al canale, ma oggi è un mondo che grazie alla tecnologia parla con te. Noi due stiamo parlando, noi due. Non c'è la TV, non c'è la produzione, non c'è la sceneggiatura, non c'è tutta questa intermediazione. Ormai è diretta questa conversazione. Le aziende, i brand non possono più essere intermediati da nessuno, ma devono avere la coscienza di avere qualcosa da dire a questo consumatore, e questo ti fa quindi immaginare quanto io sia felice di questo Covid da un punto di vista business, perché sicuramente da un punto di vista tecnicamente EBITDA fatturato è un anno in cui chiudiamo assolutamente bene, perché anche qua saremo unicorn e saremo in pareggio con il 2019, quando il mondo è tendenzialmente a meno 30, quindi è come aver fatto un più 30. Ma la cosa che mi eccita di più è che io esco da questo Covid fortissimo, perché quello che gli altri hanno capito con il Covid e quindi stanno iniziando a fare, io l'ho iniziato a fare 3 anni fa in maniera organica, e oggi io ce l'ho già quello che gli altri competitor iniziano solamente a pensare.
Cosa intendi che hai già? Che cosa hai già pronto?
Io le persone.
Ah, ok. Quindi ti sei già organizzato, ti sei già strutturato per avere le persone.
Tu prova a immaginarti, è un'azienda di 6.000 dipendenti, ok? Che vengono da 30, 40 anni, 20 anni di mondo analogico. Come cazzo fai a dirgli che mondo adesso è digitale? Loro ce la metteranno tutta. Ma quando sei in Golden Goose, dove il 66% dell'azienda a meno di 30 anni, ma io ho già vinto in partenza. Poi le mie minchiate le farò, perché di errori ne fai un miliardo, ma abbiamo una tale capacità di scaricare a terra, di essere veloci, dove per me sbagliare non costa nulla. Tanto il mio competitor, il tempo che io sbaglio 5 volte e arrivo al prodotto perfetto, è ancora là a fare la prima riunione.
Quando dici messa a terra, quali sono secondo te dei buoni suggerimenti per chi ci sta guardando, ascoltando, per eseguire? Perché spesso uno ha delle bellissime idee, molto creativo, magari è un team anche forte, cioè hanno un prodotto, però l'esecuzione poi è lenta o approssimativa? Quali sono, in base alla tua esperienza, dei consigli che ci possiamo portare a casa?
Allora, do tre consigli. Al numero uno, trovatevi un team della Madonna di tutte persone molto più brave di voi. Al numero due, sappiate sempre non fare mai quello che volete fare voi, ma quello che serve al mondo esterno a voi. Numero tre, credete nelle vostre intuizioni.
Questa però non vale, Silvio, sembravamo preparati su questa domanda e risposta, invece non è vero, cioè, invece tu non la sapevi, quindi no, ottimo, ok.
Esatto,
quindi,
lo vivo perché lo vivo ogni giorno.
Lo vivo ogni giorno ed è quello poi, insomma, trovare poi qual è il problema che cerchi di andare a risolvere e avere un'ottima squadra di persone, che poi se ci pensi, in questo periodo di Covid dove molte persone o molte aziende sono in difficoltà e lasciano a casa persone, anche talenti, è un ottimo momento per le aziende invece solide per reclutare, no, persone molto in gamba. Quindi c'è questo paradosso.
Che poi la cosa è pazzesca, pensa, è una piccola chicca che do a tutti i miei colleghi manager. L'automatismo che hanno avuto quasi tutte le aziende è stato tutti i contratti non a tempo indeterminato, ok? Quindi stage, via dicendo, mi raccomando, chiudeteli tutti. È una spazzata pazzesca, perché se tu ci abbini il fatto che mediamente chi fa stage o chi ha un contratto a tempo ancora determinato o a progetto sono mediamente ragazzi di 26 anni, vuol dire che tu ti sei giocato la possibilità di portarti dentro la tua carta per vincere domani. Cioè, è pazzesca sta cosa, se ci pensi, e tantissime aziende fanno questo errore per tenersi delle persone a tempo indeterminato, che non vuol dire che l'indeterminato non sei bravo, anzi, cioè, vuol dire, sono bravissimi e bisogna tenerseli stretti, però non è di certo neanche un modo per dire ho la persona giusta perché ha contratto a tempo indeterminato.
Certo, non è il giusto elemento per valutare. Ma e questo periodo di Covid, che aspettative hai tu, diciamo, come tempistiche? Perché ad esempio in Cina, stavo parlando stamattina con un amico e dice Cina, siamo a Shanghai, siamo all in, 100% superattivi, bla bla bla. E che aspettative hai, ecco, rispetto al mercato e allora, alle tempistiche?
Siamo un'azienda globale e quindi diciamo che il mondo Europa pesa circa il 35% del nostro fatturato, un altro 35% gli Stati Uniti e un altro 30% l'Asia. Su come è stata gestita in Cina, sinceramente non mi pronuncio, perché altrimenti divento cattivo, okay. Perché sappiamo tutti benissimo che è una grandissima balla, è impossibile che dopo sei mesi da loro ci siano un miliardo di persone in viaggio e da noi invece siamo ancora ridotti così, e non certo. Credo che sia colpa né di Conte, né di Macron, né dei politici, ma evidentemente c'è qualcosa dietro che noi non sappiamo. Sta di fatto che il mondo occidentale invece, così inetto e incapace, e ripeto, dico con eufemismo, ritengo che avrà dei tempi, ok? Ritengo che questo tempo sarà molto lungo, ma semplicemente non lato nostro credo che non cambierà il modo o l'entità o la mole o la magnitudo di consumo, cambierà il modo di espletarlo, tutto qua. Quindi se uno si sta ancora chiedendo se domani il mondo digitale sia importante, gli dico già che è in ritardo. Se pensa addirittura che è importante avere le vendite online, è tipo nella preistoria, ok? Se una persona invece mi sta dicendo come riuscire a ritarare l'azienda sul consumatore, gli dico benvenuto nella sfida, perché è la stessa che stiamo seguendo anche noi.
Super. Silvio, sei stato super interessante, avrei miliardi di altre cose da chiederti, ma li rimandiamo a un sequel futuro, e in bocca al lupo per tutto e nulla, alla prima occasione ci vediamo post-Covid e così ci chiacchieriamo e ci abbracciamo, perché poi esatto. In chat dicono i tuoi abbracci sono storici, diceva qualcuno, voglio provare anch'io l'abbraccio del Silvio.
Anche perché 1,92 m tende a essere un po'.
Un abbraccione bello avvolgente. Silvio, alla prossima.
Grazie ancora, ciao. Marco. A te, ciao.